dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Vi ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno?» Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Parola del Signore. Sono diverse domeniche che Gesù ci propone le sue parabole, ne inventa tante. Domenica scorsa ricordate il padre e il figlio che va via di casa, poi il pastore, le pecore, la pecora perduta, la moneta perduta, gli operai che costruiscono la torre, i primi posti, gli ultimi posti. Insomma, Gesù le inventa tutte per essere concreto, perché lui guarda la vita, guarda come viviamo. E quindi da come viviamo poi trae una prospettiva di vita, ma corretta. Qui la parabola comincia in modo consueto: un uomo ricco, un uomo povero, poi però fa un volo anche, fa un volo nell'aldilà. Un uomo ricco, un uomo povero, è un po' col dibattito che c'è sempre nel mondo, le nazioni ricche, le nazioni povere, i ricchi, i poveri, l'economia. Oggi, giornata del migrante, guardiamo dei poveri stremati proprio, dei poveri che non hanno casa, dei poveri che rischiano di soccombere proprio dentro le onde. E l'atteggiamento che prendiamo, Gesù lo descrive con questo ricco al quale basta il suo mangiare, il suo bere, i suoi amici, la sua compagnia, e neanche si accorge del povero che bussa alla sua strada. Dovremmo mettere insieme questa lettura con la prima lettura, quando parla degli spensierati di Sion, quelli che si considerano sicuri perché comunque hanno un poco di soldi, hanno un poco di tempo, bevono il vino in larghe coppe, si ungono con gli unguenti, gli raffinati, e non si preoccupano della rovina che c'è attorno a loro. Allora uno dice: cos'è che devo fare? Cos'è che devo fare? La prima cosa che devo fare è accorgermi che quello che ho è un dono, è un dono. E i doni vanno usati non come un possesso, ma come una condivisione. D'altra parte, credo che ci accorgiamo tutti che delle cose che abbiamo, siano, per dire, per quanto mi riguarda, i libri, o il tempo, o i soldi magari, o una cosa bella che uno ha, la cosa più significativa è poter condividere, non trattenere tutto per sé. Io mi accorgo anche, per dire, fai un'adozione a distanza, aiuta una persona in caso di necessità, dico, la prima soddisfazione, il primo bene lo ricavi tu, non lo ricavi semplicemente proteggendoti una torre d'avorio, dicendo contento il mondo, se un poco di mondo è contento e magari collabora anch'io, divento più contento io. Quindi qui sta la regola, c'è più gioia nel dare che non nel ricevere. Questa regola vale per tutti, sempre, sempre. Quindi l'egoista non è contento, il riccone, come se la spassa beato, non sarà molto beato alla sera quando va a letto o in altre circostanze. Ma in questa parabola c'è un passaggio proprio clamoroso, perché Gesù ci rimanda all'eternità. Lo chiama il seno di Abramo per indicare il paradiso, un luogo felice, e lo chiama l'inferi per indicare invece il luogo dei tormenti. Cioè, le nostre azioni hanno un corrispettivo eterno, non soltanto ci rendono contenti o scontenti di qua, ma hanno una misura eterna, hanno uno sfondo eterno. Un'azione buona che combino qui sulla terra, che compio qui sulla terra, ha un riflesso eterno, e un'azione cattiva ha un riflesso negativo, evidentemente. Qui proprio questi due personaggi lo mostrano chiaramente: l'egoismo del riccone e la semplice povertà. Come dire, il povero è andato in paradiso nel seno di Abramo senza far nulla, solo perché era povero, solo perché era bisognoso. Pensate, l'altro era autosufficiente, non ha portato nulla al di là, quello poveretto invece non ha portato nulla al di là, ma si è trovato le porte aperte. E significativo quel che capita a questo punto, perché chi ama questo riccone che è negli inferi, chiama Lazzaro che gli porti una goccia d'acqua, ma non si può passare, Lazzaro non può ricambiare quello di cui poi non è stato neanche gratificato, comunque non può arrivare neanche una goccia d'acqua. Allora questo insiste con Abramo e dice: avvisa almeno i miei fratelli, quelli che sono ancora nel mondo di qua, diciamo, che stiano attenti, che si comportino con apertura di cuore, che non abbiano lo stesso destino che ho io. E Abramo risponde: ma guarda, neanche se uno ritornasse dai morti capirebbero, hanno già Mosè e i profeti. E noi non aspettiamo che di certe cose venga qualche morto, qualche defunto a dirci: guarda che c'è il paradiso, guarda che c'è l'inferno, guarda che c'è il purgatorio, guarda che le tue azioni hanno un peso eterno, chi fa il bene viene riconosciuto, viene amato, e chi fa il male sprofonda da solo, non occorre neanche che Dio lo butti all'inferno, ci va da solo, tanto è rimasto attaccato alle sue ricchezze e non si è attaccato a Dio, quindi perde l'aggancio proprio con Dio, proprio non riesce ad afferrarsi a Dio. Hanno già Mosè e i profeti, abbiamo già la Chiesa, abbiamo già il Vangelo, abbiamo già la liturgia, ogni volta che celebriamo un funerale, perché sappiamo già come vanno a finire le cose, sappiamo già qual è il nostro destino. Allora, che ci basti quello che abbiamo, ed è una presenza viva quindi che ci accompagna, la presenza viva della Chiesa, la presenza viva dei sacerdoti, dei catechisti, dei cristiani, quelli che magari a volte prendiamo anche in giro: ah, ma guarda, quello là crede ancora a certe cose. Meno male che c'è ancora qualcuno che crede a queste cose, perché sono le cose della vita, le cose che ci bastano per il tempo e per l'eternità. Gesù ci tira un po' con le orecchie stasera, ma è proprio non per farci del male, ma perché apriamo gli occhi. Apriamo gli occhi su questa vita e apriamo gli occhi sull'eternità. Un'eternità che lui desidera felice per noi e per tutti. E una vita umana che lui desidera felice per noi e per tutti, che può accadere soltanto nella condivisione, non nella chiusura del cuore, ma nell'apertura del cuore e delle mani.